saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, prima di tutto è un piacere ritrovare un collega, perché lui insomma ha un grandissimo amore per la radio, perché è un conduttore radiofonico, televisivo, uno scrittore, un attore, uno sceneggiatore, nato in provincia di Bergamo ma cresciuto a Brescia. E beh, Fabio Volo qui di fronte a me. Ciao Fabio, ben trovato, come stai?
Sto molto bene, grazie, è bello essere in radio sempre.
Ti attesissimo il tuo nuovissimo romanzo, uscito in tutte le librerie per Mondadori, Una gran voglia di vivere. Sei stato anche a Cles, dove viene poi stampato, no? Veniva stampato inizialmente per controllare un po' tutti i dettagli, e ti sei anche allenato fisicamente quella che sarà poi questa maratona in giro per l'Italia di presentazioni e firma copie. Ma qual è lo stato d'animo, visto che ormai insomma sei un po' abituato, quando esce un tuo nuovo romanzo in libreria, insomma una specie di bebè che esce così all'aria aperta?
Sono sempre emozionato, sono sempre anche un po' agitato, spero sempre che piaccia la storia che ho inventato. È un lavoro strano scrivere, perché mentre se fai una sedia lo capisci più o meno se è uscita bene o no, e poi magari può piacere o non piacere, invece una storia è una questione diciamo di gusti e anche molto legato alle emozioni, quindi ogni volta è sempre un'incognita, e per adesso è andata bene insomma, ecco.
Senti, i protagonisti Anne e Marco, come la famosa canzone di Lucio Dalla, sono una coppia in cui molti si potranno riconoscere, una coppia come tante che al settimo anno entra lentamente, piano piano, inesorabilmente in crisi, grazie anche a un figlio di 5 anni. Ma l'input, la scintilla è arrivata durante una delle tue passeggiate in solitaria?
Beh, intanto anch'io vivo una relazione di coppia, sì, e quindi rubo continuamente diciamo anche dalla vita privata, poi esaspero delle situazioni, le rendo diciamo, creo i conflitti più profondi per poter scrivere un romanzo. Però più che altro, sai, parlando con i miei amici nelle serate in cui si è solo maschi e si parla delle relazioni, ho visto che c'erano delle domande a cui non si sapeva dare una risposta. Tante volte le persone entrano in crisi perché uno magari tradisce, per dire, no? Altri invece tradiscono perché si è in crisi. Comunque c'è una sorta di, come dire, ci si ritrova a un certo punto come in una situazione in cui si capisce che si sono perse delle cose ma non si sa esattamente perché, e quel sentimento un po' di non capire se si è nel posto giusto non ha un nome, quindi uno indaga, dice forse è una cosa passeggera, forse è una crisi che passerà, forse ci devo lavorare, forse ho sbagliato, forse è solo un momento, insomma non c'è una risposta chiara, ecco.
Il viaggio sarà terapeutico per i due protagonisti in Australia e Nuova Zelanda.
Ho fatto una crisi in viaggio perché la crisi è di per sé un viaggio in un paese sconosciuto, nel senso che mentre appunto loro viaggiano, vanno in Nuova Zelanda, così incontrano paesi fisicamente, diciamo geograficamente nuovi, in cui non sono mai stati, però mi piaceva ambientarla così, perché la crisi in una coppia, anche se si resta nella stessa casa, è come essere in un paese nuovo, perché si è spinti dentro da domande nuove, dubbi nuovi, situazioni nuove alle quali non si riesce appunto, come dicevo prima, a dare una risposta, e quindi uno, come quando va in un paese nuovo, si muove con più attenzione, ecco.
Sono tanti ingredienti che servono per tenere alta la fiammella dell'amore. La noia è uno dei problemi, dei nemici peggiori di solito.
La noia, la routine, diciamo, è la routine che a un certo punto, però la routine dà anche una sorta di, come dire, di tranquillità, no? Nel senso che quando uno vive in una routine non si deve fare tante domande, perché tutto diventa un po' automatico, e quindi toglie anche una sorta di, come dire, di pensiero, no? Quella cosa va così, posso pensare ad altro. Però stare insieme e tenere accesa quella fiammella, bisogna starci attenti, e spesso le faccende della vita ti disturbano dalla vita.
Un figlio, dicono spesso, unisce o divide. Tu nel giro di 3 anni sei diventato papà di Sebastian e di Gabriel. È difficile essere genitore, perché in realtà poi non esiste una scuola, non te lo insegna nessuno.
Si impara facendolo, sì. Io soprattutto con quello un po' più grande, che
più ansioso tra l'altro in famiglia, è vero?
Io tra i due sì, perché la mia compagna è islandese, hanno un atteggiamento un po' più, loro crescono persone indipendenti. Noi tendiamo a crescere persone dipendenti da noi, perché l'idea che se ne vadano a casa ci fa sentire soli. Io ogni tanto chiedo ai miei figli: allora, siccome io sono diventato papà con voi la prima volta, cosa devo fare secondo il vostro punto di vista per essere un padre migliore? E aspetto delle risposte molto sagge. Per adesso mi dicono guardare più la televisione o più biscotti.
Ma hanno capito che strano mestiere fai?
No, noi non guardiamo la televisione in casa, quindi non mi hanno mai visto in televisione. Alla radio sanno che lavoro in radio e mi vedono a casa che scrivo dei libri, però poi non riescono a capire esattamente quello che faccio. Cerco anche di tenerglielo anche un po' nascosto, ecco.
Vivi a Milano, 5-6 mesi all'anno a New York, dove hai conosciuto la tua compagna, e poi anche in Islanda, dove lei proprio è nata. Ma com'è l'Italia vista dall'estero?
Beh, intanto mio figlio quest'anno va a scuola, per cui abbiamo finito i 5-6 mesi in giro, esatto. Adesso andiamo via quando ci sono le vacanze del bambino. L'Italia è come se tu amassi una persona fortemente e sta dormendo, no? E sei lì a fianco al letto che aspetti che si svegli per far colazione insieme, uscire, andare, e questa persona sembra non svegliarsi mai. Io questo rapporto con l'Italia non la critico perché non mi piace, la critico perché non si sveglia. Mi piacerebbe fare tante cose, vedere tante cose che accadono in questo paese, invece c'è sempre questa sorta di rimandare sempre a dopo una cosa, sembra non accadere mai, e poi c'è una focalizzazione sui problemi sbagliati, ecco.
Tu sei abituato a lavorare molto, insomma, poi tuo padre era panettiere, si svegliava presto la mattina per consegnare il pane a tutti, e scrivi in tanti modi, no? È una delle cose che ami fare di più, no? Romanzi, sceneggiature, programmi radiofonici, televisivi, ma la creatività secondo te va proprio alimentata canalizzandola in tutti questi modi?
No, io credo che uno possa fare anche solamente una cosa, la creatività è il respiro della personalità. Io faccio tante cose perché attraverso le cose che faccio riesco anche a capire delle cose di me, del mondo, diciamo, è uno strumento di comprensione per me. La creatività va tenuta accesa in qualsiasi settore, che sia quello familiare, che sia aprendo un bar o qualsiasi cosa. È come una luce divina che ti mette in contatto con la parte più intima di te. Ecco.
Che tipo di lettore sei invece tu?
Ma io vado a periodi, intanto sono periodi dove leggo tanto e periodi dove non leggo niente. Poi anche quando leggo, a parte i gialli che non sono mai stato un appassionato, leggo un po' di tutto, dalle biografie ai saggi, ai romanzi, insomma.
La palestra che ti diverte di più ancora dopo tanti anni è la radio, immagino, e ti dà grande libertà.
La radio è il mestiere più bello del mondo e sicuramente di quello che, dei mestieri che faccio io, ecco. È affascinante perché la radio non è la sorella della televisione, ma è la sorella della letteratura, nel senso che c'è più legame tra la radio e i libri che la radio e la televisione, proprio per il fatto che tu, come adesso noi stiamo parlando, possiamo evocare delle immagini come lo fai con la scrittura, mentre la televisione ti consegna tutto, tu devi solo, diventa un po' un chewing gum per il cervello. Invece se noi adesso raccontiamo di un bosco, di una casa col tetto rosso e di un cavallo marrone, mentre io lo dico, ognuno nel cervello, come quando lo leggi, se lo costruisce a modo suo, no?
Pavarotti, intervistandolo una volta, mi disse che la gente ti perdona tutta tranne il successo. Sei d'accordo? Visto che tu, insomma, quando eri un ragazzo di provincia, un po' ti stavano sulle balle quelli che avevano successo.
Pavarotti è figlio di panettieri come me, spero che mi porti bene come lui. Ci sono alcune persone che sono invidiose del successo, altre invece sono infastidite perché pensano che non te lo meriti, semplicemente. Non è importante, diciamo, quello che è importante secondo me è fare il proprio lavoro con onestà, e se poi hai successo io sono contento, ecco.
Per 20 anni hai costruito una carriera radiofonica al volo del mattino su Radio DJ, questo single incallito, un po' scapestrato, ma poi insomma questo incontro Galeotto a New York con la tua compagna Joanna, dove lei minimamente non sapeva chi fosse la leggenda Fabio Volo.
No, non lo sapeva, ci siamo conosciuti per un'amica in comune, ma non sapeva che lavoro facessi, insomma, quindi so che mi ha scelto per la persona che sono, ecco. Adesso mi conosce meglio, forse si sarà stancata.
I tuoi libri vengono tradotti in 22 paesi e l'ultimo di solito trascina sempre i precedenti, è un po' una regola, una caratteristica. Ma l'hai capito di essere bravo, oppure sei sempre così un po' scontento?
No, io sono sempre scontento di carattere, voglio sempre migliorare un po' di più sia il lavoro che faccio che la persona che sono. Però no, sono molto contento ovviamente, e sono contento che le mie storie le legano anche in Germania, in Spagna, in Cina, in Brasile, ovviamente sì. Non so se è una questione di ego, semplicemente per soddisfazione.
Ti vai in palestra, ti fai tatuaggi, usi le cremine dopo la doccia, ma qual è la cosa che ti spaventa di più del tempo che passa?
Io la cosa che mi spaventa non è neanche, diciamo, la morte o l'avvicinarsi alla morte, è la perdita dell'indipendenza, nel senso che finché sono autonomo e indipendente non mi spaventano meno le cose. Sulla vecchiaia niente, che mi devo alzare di notte a fare la pipì ogni tanto.
Una delle cose invece che non avevi mai fatto era proprio una serie televisiva, questa Untraditional su 9, seconda stagione ispirata alla tua vita. Avevi fatto già, insomma, romanzi, cinema.
Quello era un sogno che volevo realizzare. Quando l'ho proposto non ho trovato, diciamo, un mondo editoriale che conosceva quel genere, perché non l'ho inventato io, questo è un genere che in America c'è da tantissimi anni, l'ho sempre visto quando stavo in America, volevo farlo in Italia. È stato difficile da spiegare perché tutti pensavano che fosse una specie di documentario sulla mia vita, cosa che non è così, però è un sogno che ho sempre voluto fare e sono riuscito, nonostante la fatica infinita, a farlo e a metterci il cappello sopra, diciamo, e vediamo se poi in futuro, quando magari quel genere arriverà in Italia, potrò andare avanti, ecco.
Vediamo. Senti, mi piace molto questo titolo, Una gran voglia di vivere, di questo tuo romanzo per Mondadori, che invitiamo ovviamente a leggere, ma potrebbe anche essere il titolo della tua vita, insomma, quello della storia di un ragazzo di provincia che credeva nelle proprie ambizioni, nonostante gli amici lo deridessero, alla fine ce l'ha fatta, però.
Sì, io ho una gran voglia di vivere da sempre e adesso vado per i 48 e ancora ce l'ho, diciamo, nonostante abbia realizzato parte dei miei sogni, mi sveglio sempre con entusiasmo, ecco, io cerco di tenere l'entusiasmo, non mi concentro, mi viene naturale, mi piace nonostante tutto, mi piace molto vivere.
Grazie di cuore a Fabio Volo, ciao, buon lavoro.
Ciao a tutti, sono Fabio Volo, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM.